al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Serve un sì deciso alla tutela del creato e un impegno forte per invertire quelle tendenze che rischiano di portare a situazioni di degrado irreversibile.
È mercoledì 12 settembre 2007, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Massimo Guerini in console, Luciana Fantini, Eva Rohrmann sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Avete ascoltato le parole pronunciate da Benedetto XVI domenica 2 settembre a Montorso, vicino a Loreto. Così il Papa si è rivolto ai giovani arrivati nella città delle Marche da tutta Italia, proprio per incontrarlo, e il Papa aveva rivolto tra gli altri questo appello, un appello per la salvaguardia del creato. L'attenzione del Papa per questo tema si era già manifestata in altre occasioni e ha avuto la sua conferma dalle parole pronunciate mercoledì scorso da Benedetto XVI durante l'udienza generale, quando il Papa ha inviato i suoi personali auguri ai partecipanti al 7° simposio internazionale interreligioso Artico Specchio della Vita, un simposio voluto dal Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I e dall'organizzazione non governativa Religione, Scienza e Ambiente, un simposio voluto quest'anno in Groenlandia. La vigilanza sulle risorse idriche e l'attenzione ai cambiamenti climatici sono questioni di grave importanza per l'intera famiglia umana, ha detto in quell'occasione il Papa, invitando poi i leader religiosi, gli scienziati, i giornalisti e tutte le parti interessate ad unirsi a lui nel pregare e lavorare per un maggior rispetto verso le meraviglie della creazione di Dio. Alle nuove generazioni ha affidato il futuro del pianeta, in cui sono evidenti segni di uno sviluppo che non sempre ha saputo tutelare i delicati equilibri della natura, aveva detto il Papa a Loreto. E poi ha mandato il suo messaggio di solidarietà a questo simposio e ha inviato proprio un messaggio in settimana proprio ai partecipanti al simposio in Groenlandia. Il simposio Artico Specchio della Vita, che ha radunato leader religiosi, scienziati, politici e giornalisti su di una nave che ha solcato la costa occidentale della Groenlandia, si conclude proprio oggi. C'era un'inviata della Radio Vaticana a bordo di questa nave, Giada Aquilino, l'abbiamo contattata quest'oggi proprio per farci raccontare come si è svolto questo simposio, quali sono stati gli interventi più interessanti. Ascoltiamo.
Sì, innanzitutto buona giornata a te Fabio e agli ascoltatori. Noi siamo a Narsaq, nella parte sud-occidentale della Groenlandia. Siamo partiti da Ilulissat, che è leggermente più a nord, sempre nella parte occidentale del paese, con questo nuovo simposio dedicato alla salvaguardia del creato. Quest'anno si è scelto l'Artico. D'altra parte il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, non è nuovo a questi appuntamenti. L'anno scorso a luglio si era tenuto il 6° simposio Rio delle Amazzoni, fonte di vita, in navigazione tra il Rio Negro e il Rio delle Amazzoni, e prima ancora ce n'erano stati altri, c'era stato il Mare Egeo, il Mar Nero, il Danubio, il Mare Adriatico, ricordiamolo nel 2002 ci fu la dichiarazione congiunta con Giovanni Paolo II e poi quello del Mar Baltico. Dicevo dell'Artico, il surriscaldamento del pianeta non è una scoperta di oggi, se ne parla anche in questi giorni, i giornali statunitensi hanno anticipato uno studio secondo cui addirittura nel 2050 la superficie ghiacciata del mar glaciale artico dovrebbe essersi ridotta del 40%. Ecco, i dati sono tanti, a volte anche contrastanti, diciamolo. Però qui al simposio una cosa è parsa subito chiara, cioè il riscaldamento del pianeta esiste, i ghiacci stanno sciogliendo, il livello del mare sta salendo, la salinità delle acque quindi di conseguenza diminuisce. Questo non lo dicono soltanto gli scienziati, lo ha ricordato anche il Patriarca Bartolomeo I quando ha salutato Nuuk, che è la capitale della Groenlandia. Ricordiamo, la Groenlandia è territorio danese ma autonomo. Bartolomeo I, dicevo, ha salutato le autorità locali e ha sottolineato come un innalzamento delle acque causato proprio dallo scioglimento dei ghiacci si ripercorrerebbe poi in altre parti del mondo, con conseguenze disastrose per piccole isole tropicali o grandi città, addirittura come New York o Shanghai, che verrebbero inondate.
Ecco, Giada, tu stai seguendo per la Radio Vaticana questo simposio viaggiante nel mare Artico che ormai è giunto alla sua conclusione. Vuoi dirci quali sono stati i momenti più importanti, più interessanti? So che, ad esempio, siete stati di fronte al ghiacciaio di Lulishat, che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità.
Ecco, direi che proprio questo uno dei momenti più importanti. Noi siamo stati di fronte al ghiacciaio di Lulishat, che si chiama Sermet Kuzelek, e di fronte a questo immenso ghiacciaio, che è una distesa, una montagna di ghiaccio bianco, azzurro e argento, c'è una scultura che ricorda appunto che quel luogo è patrimonio dell'umanità, questo lo dice l'UNESCO. Ma un altro momento importante, direi, è stato quello della preghiera silenziosa che si è svolta venerdì scorso, sempre a Lulishat, di fronte al ghiacciaio Sermet Kuzelek, dove in un profondo fiordo sfocia al mare. Quindi noi eravamo in navigazione, di fronte a noi tanti iceberg e gli esponenti delle diverse religioni che qui sono riuniti si sono raccolti in preghiera, quindi 12 leader religiosi riuniti in preghiera silenziosa, ovviamente ognuno a modo suo, cioè secondo il proprio rito e la propria tradizione, ma con i cuori e le menti rivolte immediatamente alle meraviglie di Dio. Questo lo ha ricordato il Papa nel suo messaggio al Patriarca Bartolomeo Primo. Dicevo, c'erano 12 leader religiosi, accanto al patriarca c'era il cardinale McCarrick, inviato del Papa, arcivescovo emerito di Washington, e poi c'era il vescovo luterano di Groenlandia, Sophie Peterson, il gran rabbino Shirat di Parigi, ma anche rappresentanti musulmani, sia sciiti sia sunniti, e poi buddisti, induisti, shintoisti, evangelici, c'erano rappresentanti del Consiglio Mondiale delle Chiese e delle comunità artiche.
Tra l'altro c'è anche un inviato del Papa che sta seguendo questo simposio viaggiante, si tratta del cardinale McCarrick.
C'è il cardinale McCarrick, come ti dicevo, diciamo subito una cosa, è l'unico cardinale ad essere venuto qui in Groenlandia, ha celebrato domenica scorsa sulla nave del convegno una messa, è stato un momento semplice ma molto intenso, erano presenti i diversi esponenti religiosi, e poi ha celebrato un'altra messa, questo è stato un altro momento importante di questo viaggio, a Nuuk, dove c'è l'unica parrocchia cattolica della Groenlandia. Ti spiego, Nuuk è la capitale della Groenlandia, ha 13.000 abitanti su un totale di 56.000, e qui appunto dicevo c'è l'unica parrocchia cattolica che è intitolata Cristo Re ed è affidata ad un sacerdote, a un missionario americano degli Oblati di Maria Immacolata, si chiama Paolo Marx, che da Copenaghen, dove risiede abitualmente, si sposta ogni tanto qui in Groenlandia, precisamente a Nuuk, per assistere un centinaio di fedeli cattolici provenienti anche dalle altre parti della Groenlandia.
Tra l'altro il cardinal McCarrick sarà presente al convegno Uomini e Religioni della Comunità di Sant'Egidio, che è previsto ad ottobre dal 21 al 23, convegno incontro al quale parteciperà nella prima giornata anche Papa Benedetto XVI. Ce lo confermi?
Sì, il cardinal McCarrick ci ha confermato che sarà a Napoli, come d'altra parte ci sarà anche Bartolomeo I, il patriarca ecumenico di Costantinopoli, quindi sarà presente quando ci sarà l'incontro interreligioso, dove il Papa incontrerà tutti i leader presenti.
Giada Aquilino, tu stai seguendo questo simposio viaggiante che è giunto alla sua conclusione per la Radio Vaticana, e volevo chiederti quali sono stati alcuni dei temi emersi e tra i personaggi che hai incontrato in questo simposio, se c'è stato qualche personaggio particolare, qualche incontro giornalisticamente rilevante.
Ma sì, guarda, di incontro rilevante ce n'è stato uno, ce ne sono stati tanti in effetti. Uno in particolare che mi ha colpito è quello con Hans Blix, l'ex direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e capo degli ispettori ONU in Iraq. Non so se ricorderete, lui è il personaggio che disse agli Stati Uniti e al mondo che in fondo in Iraq non c'erano armi di distruzione di massa. Ecco, è stato invitato qui al simposio sull'Artico perché l'Artico soffre le conseguenze di varie forme di inquinamento, non ultima quella nucleare. E proprio parlando ai nostri microfoni, Hans Blix ci ha detto che secondo lui nelle acque circostanti la Groenlandia le testate nucleari trasportate dai sottomarini statunitensi e russi sono frequentissimi. Lui ha usato la terminologia vanno e vengono, e ovviamente ci sono ripercussioni radioattive su tutta la zona. La discussione sul nucleare, poi ha aggiunto Blix, in questi giorni è incentrata soprattutto sull'Iran e sulla Corea del Nord, eppure anche se diciamo la situazione in Corea del Nord sta avvolgendo verso una soluzione, eppure secondo Blix diciamo il problema è più grande, perché sono le grandi potenze a possedere la maggior parte delle armi atomiche, ci ha spiegato. Al momento ci sono 25.000 testate nucleari nel mondo e la maggior parte di queste, ha detto Blix, appartiene a Russia e Stati Uniti, quindi finché Mosca e Washington, ha spiegato, non procederanno alla distruzione di questi ordigni, ci saranno altri stati che li seguiranno.
Dunque noi ti ringraziamo, oggi che è mercoledì 12 possiamo dire che il simposio si sta per concludere, quindi sta per chiudersi anche il vostro viaggio.
Sì, in effetti noi in questo momento siamo sulla terraferma, i lavori del simposio si sono conclusi ieri sera, oggi è una giornata di raccoglimento perché il patriarca Bartolomeo I presiede nei pressi di Narsaq una liturgia bizantina nella Tilled Church, che è una chiesa di epoca viking, e poi stasera ci sarà la partenza di tutti per Londra.
Allora grazie per questo reportage, buon rientro in Italia e grazie ancora a Giada Aquilino, inviata della Radio Vaticana in Groenlandia.
Grazie a voi.
Dunque abbiamo parlato con la nostra inviata a bordo della nave dove si è svolto il simposio Artico Specchio della Vita, voluto da Bartolomeo I al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli e da questa ONG Religione, Scienza e Ambiente. Come avete sentito, sulla nave anche l'inviato del Papa e Cardinal Theodore McCarrick. Sentiamolo al microfono di Giada Aquilino.
Tutte le religioni del mondo, quasi tutti, perché siamo qui rappresentanti di molte religioni del mondo, quasi tutti di noi possiamo vedere in questo luogo, un luogo santo, perché questa era l'opera di Dio. Il Signore ci ha dato questo, ci ha dato questo mondo, questa bellezza, questo di un'importanza enorme per la salute del mondo. E noi, essendo qui, possiamo dire grazie per questo mondo, grazie per questo luogo, grazie per l'opportunità di vivere, di abitare questa casa sua. Ma noi sappiamo che dobbiamo fare qualche cosa per continuare la grandezza del mondo, la bellezza del mondo, la santità del mondo. Noi siamo qui per dire che siamo una famiglia e dobbiamo guardare la casa della famiglia.
Quindi l'ambiente può essere veicolo del dialogo ecumenico e interreligioso?
Credo che sì, perché tutte le religioni del mondo abbiamo la stessa preoccupazione. Noi possiamo vedere questa bellezza, possiamo vedere che questo si sta distruggendosi. Credo che noi dobbiamo partecipare, dobbiamo unirci per fare qualche cosa buona in questo momento per il futuro del mondo e per le nostre generazioni che vengono.
E questo era il Cardinal Theodore McCarrick, l'arcivescovo di Washington, inviato di Benedetto XVI al simposio di religione, scienza e ambiente in corso in Groenlandia, oggi l'ultima giornata. Il Papa ha inviato proprio un messaggio al Patriarca Bartolomeo I in occasione di questo settimo simposio sulla salvaguardia del creato, la conservazione dell'ambiente, la promozione dello sviluppo sostenibile con un'attenzione particolare ai cambiamenti climatici. Sono questioni di grave preoccupazione per l'intera famiglia umana, scrive Benedetto XVI. Nessuna nazione o settore del commercio può ignorare le implicazioni etiche presenti in tutto lo sviluppo economico e sociale. È questo il richiamo del Papa, che sottolinea come con crescente chiarezza la ricerca scientifica dimostri che l'impatto di azioni umane in qualsiasi punto o regione della Terra può avere effetti per l'intera umanità. L'interdipendenza reciproca tra le attività economiche e sociali delle nazioni, avverte il Papa, richiede la solidarietà internazionale, la cooperazione e continui sforzi educativi. Ma possiamo dire che esiste oggi un'etica del progresso applicabile all'ambiente? Giada Aquilino l'ha chiesto al professor Antonio Gaspari, che è direttore del Master master in scienze ambientali all'Università Europea del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma.
Assolutamente sì, ma il problema che noi abbiamo oggi è questo degrado morale che non corrisponde a un progresso scientifico e tecnologico come mai nella storia. E questa è la contraddizione, questo è quello che sia il Santo Padre che anche le chiese ortodosse denunciano, cioè un degrado morale che si riflette anche come problema ambientale.
Quando si può parlare di retta applicazione della tecnologia?
La tecnologia, se rettamente applicata, è un bene, nel senso che deve garantire una riduzione dell'utilizzo delle materie prime, una riduzione dell'uso dell'energia e una più grande produttività e un abbassamento dei prezzi. Giovanni Paolo II su questo più volte era tornato dicendo che la tecnologia che inquina può anche disinquinare la ricchezza che appunto viene prodotta può anche essere distribuita.
Oggi, di fronte all'inquinamento ambientale che nella regione artica e non solo sta causando l'innalzamento delle temperature con lo scioglimento dei ghiacci, si può parlare di ecologia umana?
Dobbiamo parlare di ecologia umana. Il Santo Padre Benedetto XVI, in un discorso ricevendo i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, ha precisato il ruolo dello scienziato. Un ruolo dello scienziato che oggi nel mondo ha una grande responsabilità. Da una parte deve di riconoscere che la scienza non riesce a comprendere il tutto, dall'altra anche riconoscere e non utilizzare, come dire, dati parziali o visioni particolari per favorire catastrofismo, pessimismo e altro. Dall'altro lato però è chiaro che la crescita della conoscenza scientifica ci permette di prevedere, agire, fare delle azioni di bene anche in campo climatico. Per quanto riguarda la questione dello scioglimento dei ghiacciai, non è la prima volta che accade, è accaduto nella storia più volte, così come è accaduto più volte che i ghiacci crescessero. La Groenlandia in particolare è stata scoperta proprio in un periodo in cui faceva molto caldo e Groenlandia è l'espressione di terra verde, perché quando fu scoperta appunto era libera in parte dai ghiacci. Il problema è che di fronte a questo riscaldamento globale c'è una discussione molto forte se questa è dovuta alle attività umane o se è dovuta solamente o in maniera maggioritaria da parte delle attività naturali.
E comunque esiste questo riscaldamento globale di cui si risentono gli effetti in Groenlandia. Questo era il professor Antonio Gaspari, docente proprio alla Università Europea del Regina Apostolorum, del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, esperto di ambiente. Ma torniamo a parlare del convegno che si chiude oggi in Groenlandia, voluto da Bartolomeo I e dalla ONG Religione, Scienza e Ambiente. Ha partecipato al convegno, lo avete sentito, ce lo raccontava la nostra inviata Giada Aquilino, anche Hans Blix, che è stato direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e capo degli ispettori ONU in Iraq. Ha parlato del fatto che la Groenlandia soffre le conseguenze di varie forme di inquinamento, tra cui quella nucleare. Nelle acque circostanti la Groenlandia, le testate nucleari trasportate da sottomarini statunitensi e russi sono frequentissime, con ripercussioni radioattive su tutta la zona. Ma Hans Blix ha parlato anche del suo appello contro le armi nucleari. Hans Blix l'anno scorso ha incontrato il Papa, gli ha consegnato il suo dossier sulle armi e recentemente anche il Papa ha lanciato un appello contro le armi nucleari. Sentiamo Hans Blix al microfono di Giada Aquilino.
I think it's very welcome that the Pope made this appeal, because the reality is that now some 16-17 years after the end of the
Il Papa, dice Hans Blix, ha fatto bene a lanciare questo appello contro il riarmo nucleare. Dopo la fine della guerra fredda, infatti, oggi siamo di fronte ad un nuovo riarmo e dobbiamo ricominciare a darci da fare per il disarmo. I risultati della conferenza di Ginevra sono rimasti sospesi per più di 10 anni e poi le discussioni sul trattato di non proliferazione nucleare sono finite in una catastrofe. Oggi i russi stanno costruendo nuovi missili, dice Blix. Vediamo cosa faranno gli inglesi. Gli americani stanno cercando di creare nuove armi nucleari. Allora quello di cui abbiamo bisogno, dice Hans Blix, bisogno disperatamente, è un nuovo metodo di disarmo ed è ciò che sto chiedendo a tutto il mondo. Ero presidente di una commissione per l'Iraq, ho conosciuto il Papa e gli ho dato una copia del mio dossier, il report Weapons of Terror, che ho dedicato ai metodi per liberare il mondo da armi nucleari, biologiche e chimiche, un report tradotto in giapponese, cinese, russo, spagnolo, arabo e finlandese e che è stato ben accolto nel mondo. Però abbiamo bisogno di regole per vedere come riuscire a fare il disarmo. C'è tanta discussione sanzioni sulle armi nucleari di Iran, Nord Corea e dei terroristi che vivono lì, però la verità è che i grandi stati hanno la maggior parte delle armi nucleari. Ci sono 25.000 testate nucleari in tutto il mondo e la maggior parte di queste sono negli Stati Uniti e in Russia. Fino a quando questi paesi non decideranno di distruggerli, dice Hans Blix, è chiaro che ci saranno altri che li seguiranno. E allora abbiamo bisogno di una nuova iniziativa. E il signor Kissinger e altri lo stanno dicendo ormai da un po', dice Blix. Speriamo che possano fare qualcosa, perché loro sono veterani della guerra fredda e forse saranno ascoltati. Sono ottimista sul disarmo, però, perché i soldi che oggi si spendono per il nucleare sono 1.300 milioni di dollari, la metà dei quali sono americani. La stessa somma potrebbe essere usata per la difesa dell'ambiente. Così Hans Blix, ex direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e capo degli ispettori ONU in Iraq, al microfono di Giada Aquilino, la nostra inviata in Groenlandia per questo simposio dedicato proprio alla salvaguardia del creato. Con questo intervento chiudiamo la puntata di Al di là della notizia di oggi. Un ringraziamento ovviamente a Giada Aquilino, grazie anche a Luciana Fantini ed Efa Rohrmann che sono state in regia. Alla console c'era Massimo Guerrini, c'era Mario Scatton. Grazie a loro. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi.